e quello di questa sera è dedicato alla violenza dei poteri occulti. Il titolo è abbastanza complesso, è abbastanza misterioso, come è giusto visto il tema, e poi lo spiegherà il nostro relatore. Voi ricorderete, forse qualcuno di voi ricorderà, che nei primissimi incontri abbiamo parlato della violenza e la non violenza nelle istituzioni politiche. Il primo relatore, proprio Stefano Racheli, diciamo che nell'ambito del CSM aveva condotto una battaglia politica e giuridica rilevante, per esempio per la questione della non iscrizione dei magistrati alla massoneria, già fece un accenno proprio nella primissima nostra conversazione a questo tema, diciamo, dei poteri occulti. Adesso io non so come li tratterà Giuseppe De Lucis, che stasera introduce il tema. Certamente quindi questo tema ha aperto il nostro dibattito, è un tema nascosto della violenza e quindi ancora più, come dire, pericoloso, ancora più rischioso per le istituzioni democratiche. C'è anche da dire che questo tema è stato trattato 5 mesi fa, il 25 di novembre. In questi 5 mesi è successo praticamente di tutto in questo paese. E quindi speriamo che il nostro relatore ci dica anche che qualcosa si va modificando in questo occultamento di tutto ciò che è successo in questo paese per tanti anni, a cui quindi questi poteri occulti hanno certamente contribuito. Viviamo in un momento molto particolare della storia del nostro paese e quindi è molto importante per noi confrontarci su questi temi, che sono i temi più delicati, più critici proprio di qualsiasi democrazia e quindi della nostra in particolare. Giuseppe De Lucis è docente universitario, ricercatore all'Università di Roma e ha scritto recentissimamente un libro che è stato pubblicato nel 91 dagli editori Uniti, che si chiama La storia dei servizi segreti. L'evoluzione storica così rapida pare che lo costringa già a fare una seconda edizione con delle modifiche. E quindi cedo senz'altro la parola a Giuseppe De Lucis perché ci introduca il tema per poi la discussione.
Allora, il titolo è La violenza dei poteri occulti e io credo che non ci sia nel mondo un paese che abbia subito maggiori violenze dell'Italia da parte di quel complesso di poteri occulti di cui noi abbiamo individuato i servizi segreti come il principale responsabile, ma che certamente comprende anche altri poteri. Sappiamo che un settore della massoneria, una parte della massoneria ha contribuito e ancor più credo che nei prossimi mesi, man mano che, come tutti ci auguriamo, si farà chiarezza anche su quelle che sono state le pagine più sanguinose dell'ultimo trentennio, credo che la parte ricoperta, diciamo la corresponsabilità di settore della massoneria, come la corresponsabilità della mafia, andrà sicuramente aumentando. Questa è una facile profezia adesso, specialmente alla luce delle ultimissime notizie, ma ecco, io credo che in un saggio che scrissi alla fine dell'89 già prefiguravo che la parte di questi due poteri occulti, la massoneria e la mafia, è certamente stata finora sottovalutata, mentre negli ultimi 15 anni abbiamo focalizzato l'attenzione sui servizi segreti, è giusto e corretto distribuire un po' le responsabilità. Ma dicevo, l'Italia è stata, come dire, il paese che ha subito maggiori violenze. Ma torneremo fra un attimo dettagliatamente su tutti i singoli episodi o quantomeno sui momenti più importanti, uno dei quali voglio volevo anticiparvelo fin da ora, è l'anno 1977, che tende sempre di più ad assumere un ruolo fondamentale. È l'anno, come ricorderete, in cui sembrava che il Partito Comunista dovesse entrare nella famosa stanza dei bottoni, e anche l'anno nel quale fu ricostituita su una base molto più occulta e molto più articolata la P2, ma dalle testimonianze recenti di alcuni mafiosi è l'anno in cui la massoneria chiede ai mafiosi di entrare, non i mafiosi chiedono di entrare in massoneria, ma è la massoneria che invita i vertici della mafia ad entrare nelle logge massoniche. Ecco, senza anticipare tutto il discorso, saremo più oltre, credo che questi tre punti vadano visti unitariamente, cioè nel momento in cui il pericolo si fa più immediato scatta un certo allarme rosso e da settori probabilmente esterni all'Italia c'è un invito a serrare le fila e comunque ad imbarcare tutti, perché è il momento di massimo allarme. Quindi è importante che la mafia, un potere occulto, la massoneria, in parte un potere occulto, senza voler con questo offendere tutti i massoni italiani che sono 18.000 e tra i quali c'è sicuramente un'ampia parte di persone per bene, però è un dato di fatto che in questi 15 anni e anche più la massoneria ha assunto un ruolo in questo quadro di allarme generale in vista del pericolo comunista, ha assunto un ruolo di stanza di compensazione tra vari poteri e di punto di coordinamento. E dicevamo prima che non vi è paese al mondo che ha subito maggiori e più articolate violenze dell'Italia. L'Italia è il paese dove c'è stato lo stragismo, il terrorismo nero, il terrorismo rosso, questa forma abnorme di massoneria, ma le violenze subite vanno a, cerchiamo di distinguere le violenze che sono state perpetrate. C'è una violenza fisica brutale, anche se non cieca, è la violenza delle stragi, che racchiude a sua volta due tipi di violenza. Uno è quello, diciamo, proprio vero e proprio dell'esplosivo, dell'esplosione, che quindi colpisce le persone che sono a portata di esplosione, e questa è comunque una violenza che ha portato a circa 200 morti solo per le stragi, 475 se comprendiamo tutte le forme di terrorismo, e circa 1000 feriti, di cui molti invalidi per sempre. Ma c'è poi una violenza più sottile perpetrata da settori dello Stato, ed è quella perpetrata negli anni successivi impedendo che si facesse giustizia. Ricordiamo che su 8 stragi che sono avvenute in Italia nel periodo tra il 69 e l'84, solo una, l'ultima, ha visto dei responsabili condannati anche in sede di appello, e quindi si spera con una sentenza che sta per divenire definitiva. Per un'altra strage, una sola, c'è un solo responsabile condannato con sentenza definitiva, ma è un caso particolare, è una persona che si è spontaneamente costituita, ha spontaneamente confessato, ha atteso che avesse termine la legge sui pentiti. Questa persona è Vincenzo Vinciguerra, un estremista di destra, sul quale si potrà discutere, però è indubbio che anche la strage di Peteano, se non ci fosse stata questa iniziativa personale di Vinci Guerra, che era all'estero, quindi era completamente fuori dalle ricerche delle varie forze di polizia, come erano all'estero e sono tuttora all'estero molti responsabili di stragi, e quindi l'assunto qual è? Che su 8 stragi, 7, le prime 7, quelle politicamente più importanti, perché l'ottava ha visto una partecipazione fisica della mafia e può aver avuto più di una motivazione, ma le prime 7 hanno una motivazione politica precisa, sono rimaste totalmente impunite. Quindi quale violenza più grave, non solo nei confronti dei parenti delle vittime, non solo nei confronti di noi cittadini frustrati nel nostro giusto desiderio di giustizia, anche quello dei parenti delle vittime che qualcuno tende a confondere con un desiderio di vendetta che per me è invece inesistente, è il giusto desiderio di riuscire a capire almeno chi e perché, se ci mettiamo nei panni di persone che hanno perso anche 3 familiari nella stessa strage, e queste persone ancora, parlo ad esempio della strage di Bologna, che quindi è di quasi 13 anni fa, ancora non sanno chi e perché i loro figli, la loro nipotina, tanto per citare la famiglia Fresu, che ha perso 3 persone, di cui una, la signora Fresu, completamente evaporata, scusate se uso questa un modo crudo, ma bisogna anche dirle queste cose, perché sedeva sul sedile sotto il quale è stata messa la bomba, avendo accanto la bambina di 3 anni, queste 3 persone sono morte, di cui la signora, senza neanche quel piccolo conforto di una salma, oppure come e perché è morto il figlio di Torquato Secci, laureando al DAMS di Bologna, che doveva prendere il treno la sera prima, ha perso il treno ed è incappato nella strage, oppure un certo poliziotto al quale il proprio superiore, il proprio capitano, ha chiesto: mi fai una giornata per cortesia di vigilanza in più, perché io devo andare in ferie. Lui ha fatto questa vigilanza, questo ha spostato il giorno delle ferie di un giorno, questa gente non è morto, io l'ho conosciuto, è lui che mi ha raccontato tutti questi fatti, ma lo spostamento orario gli ha fatto scavalcare 3 treni, è ricaduto al binario, dopo il quarto binario, è caduto con tutto il lato sinistro ovviamente sfracellato, quindi non ha l'occhio sinistro, non ha l'uso del braccio sinistro e ha un uso limitato della gamba sinistra, e c'è il capitano, che ovviamente è in condizioni psichiche molto precarie, perché sente terribilmente la responsabilità di quello che è avvenuto. Ma chiudiamo questi casi, ecco, torniamo quindi alla violenza sottile di impedire che si faccia giustizia. Questo a quale fine? Al fine di introdurre un desiderio, di indurre in tutti noi italiani il senso di frustrazione e di impotenza nei confronti delle autorità, nei confronti della magistratura e anche nei confronti del proprio impegno politico, perché le manifestazioni, quei grandi funerali con partecipazione corale non erano serviti a niente, perché poi c'era stata la successiva strage, poi un'altra ancora, poi un'altra ancora. Ecco, questo è il meccanismo messo in moto negli anni 70, e a questo proposito
ricordiamo che cosa scrisse Bobbio nel 79, prima della strage di Berlino, in quel famoso articolo della democrazia e il potere invisibile. Lui datava proprio al dicembre 69 l'inizio della degenerazione del nostro sistema politico per opera di un potere sotterraneo e senza scrupoli, di cui all'epoca si conoscevano, all'epoca nel 69, non si conoscevano né gli scopi né la natura. E proprio in quell'articolo Bobbio ricorda, avanza il suo sospetto, che il segreto di Stato sia servito a proteggere il segreto dell'antistato. Ora tutti quei sospetti sono certezze, anche se io non chiamerei antistato, come non chiamo servizi segreti devianti, dei servizi segreti che per 30 anni hanno coerentemente portato avanti una linea di condotta che evidentemente quindi risponde ad un ordine superiore. Non so se un ordine superiore di natura politica o di natura internazionale, anche se qualche indizio comincia ad emergere, poi potremo riprendere il discorso, ma è certamente a mio avviso improprio parlare di servizi segreti deviati quando vediamo che tutte le istruttorie sulle attività dei servizi hanno visto sempre coinvolto il capo, il direttore del servizio segreto, e mai è accaduto che qualche attività sia stata abbia visto coinvolto dei subalterni. In questo caso avremmo potuto certamente parlare di una deviazione, di una come accade a volte all'estero, quando uomini dei servizi sono colti con attività di altro tipo, come vendere le informazioni o giocare in borsa con le informazioni che conoscono per via della loro attività, o mettersi al servizio privato di privati cittadini. Qui in Italia invece è sempre stata un'attività di cui sono stati incriminati o quantomeno accusati sempre i direttori dei servizi, e l'altra attività svolta dai servizi non coerente con il loro compito è quella di informazioni politiche sui politici cedute ad altri politici. Anche qui chi ha cominciato prima, il servizio a offrire i propri servigi, o sono stati i politici a richiedere impropriamente questa attività ai servizi? Voglio ricordare che nel 64, quando Cesare Merzagora fu chiamato per 4 mesi a reggere la presidenza della Repubblica, il primo giorno trovò sulla scrivania un mattinale, quindi un quotidiano, un dossier quotidiano molto corposo con le notizie più intime e anche assurde, nel senso che un servizio segreto dello Stato non credo che rientri fra i propri compiti quello di andare a investigare le attività dei deputati, le personali tendenze. Infatti Merzagora chiamò nominato il capo del servizio del SIFAR per il Quirinale, gli ordinò di riprendere immediatamente quelle carte e disse: non si azzardi mai più a portarmi questi documenti, ma come, non si vergogna a fare queste cose? E l'ufficiale rispose: ma noi siamo stati abituati così da molti anni. Con questa frase ha forse voluto indicare che non era Segni il presidente che lo aveva sollecitato a questa attività, che era presidente da 2 anni, ma il predecessore, che era Gronchi. E d'altro canto anche nell'estate dell'88 l'attuale presidente Scalfaro, che era stato ministro dell'interno, dopo aver lasciato l'incarico lasciò quella nota intervista al Corriere della Sera nella quale disse: hanno tentato di nuovo di utilizzare i servizi per scopi non, si riferiva a dei politici ovviamente, per scopi non corretti, hanno avuto la risposta che si meritano. Poi non si chiarì mai chi fossero questi politici, però ecco, abbiamo questa testimonianza altrettanto
autorevole, una del 64 e una dell'87, che lasciano intendere che quindi le responsabilità dei servizi segreti sarebbero minori di quelle dei politici. Questo per l'attività, diciamo, di utilizzazione spicciola del servizio a fine di lotta politica interna. Torniamo al segreto di Stato. Ho fatto questa digressione, scusate, sono tante le cose. Il segreto di Stato, che giustamente Bobbio individuava come il punto nodale sul quale si dovrebbe far leva per cercare di evitare nel futuro altre degenerazioni. C'è un bellissimo passo di Hans Enzensberger che dice: il segreto di Stato è divenuto uno strumento di dominio di primo ordine. Man mano il segreto di Stato viene ripartito fra i suoi detentori e li immunizza, ognuno secondo il suo grado di iniziazione, contro la discussione. Man mano dei segreti di Stato che uno conosce diventa la misura del suo rango e dei suoi privilegi in una gerarchia sottilmente graduata. La massa dei dominati è senza segreti, non ha cioè nessun diritto di partecipare al potere, di criticarlo e di sorvegliarlo. Mi sembra eccezionale questa citazione. È ovviamente irrealistico pensare a una società senza segreti, totalmente senza segreti, però in una struttura democraticamente ordinata credo che si dovrebbe fare ricorso al segreto di Stato in casi eccezionali e espressamente giustificati, anche se non giustificati nella sua interezza, perché allora verrebbe rivelato il segreto. Ma io credo che comunque, qui entriamo nel discorso sui controlli che dovrebbero essere molto più penetranti sia sui servizi che su questa abnorme estensione del segreto di Stato. Ecco, in Italia il segreto è certo che in questi 30 anni è servito a coprire assolutamente a coprire compromissioni, se non autentiche complicità. Credo che il segreto di Stato a ragione sia stato forse invocato una o due volte a fronte di decine e decine e decine di altre occasioni in cui è stato invocato assolutamente a sproposito. Voglio finire questa citazione tornando con una citazione di Bobbio, questa volta nella prefazione a un libro sulla strage di Bologna. Nell'universo del potere invisibile i gradi di invisibilità sono diversi. Resta il segreto più fitto, quello dei servizi che sono per natura segreti. Se si riflette sulla loro inafferrabilità, sulla loro continua riproduzione, nonostante il mutamento delle sigle e degli uomini, può nascere il sospetto che sia proprio questo lo strato più profondo, il vero nucleo duro, indistruttibile del potere occulto. Esso è infatti l'unico che sia insieme eccezionale e necessario. La necessità non ha legge, è sciolta da ogni legge perché è legge a se stessa. Ecco, io poi, come vi accennavo prima, tendo a ripartire le responsabilità, non caricando di tutto i servizi segreti, e credo appunto che nel futuro questa è sperabilmente la linea sulla quale sperabilmente sapremo altre cose in futuro, nel senso che le responsabilità vanno un po' ripartite, perché continuo a pensare che un ufficiale dei servizi segreti, un qualsiasi ufficiale, prendiamo ad esempio un generale Maletti, che è figlio e nipote di generali, il padre è generale Medaglia d'Oro, il nonno pure fu decorato per le guerre di indipendenza, comunque è un piemontese di quelle famiglie nelle quali la tradizione militare ha un certo peso. Ora, il generale Maletti perché mai avrebbe dovuto rischiare di andare in carcere, come poi in realtà è andato in carcere nel 76 per aver mandato all'estero con i soldi di noi contribuenti due persone incriminate o sospettate di strage, una delle quali addirittura bidello in un ufficio, in una scuola di ciechi di Padova. Evidentemente deve aver avuto un ordine superiore in tal senso, che poi adesso il generale Maletti si sia benissimo trovato la sua sistemazione in Sudafrica, forse al servizio del peggiore razzismo, questo è un altro discorso, però comunque perché lui, che nel 69 comunque non era al servizio segreto, quindi non può avere dirette responsabilità nella strage di Piazza Fontana, si è poi dato tanto da fare per mandare all'estero queste persone? Evidentemente qualcuno gli ha ordinato di fare questo. Ecco, allora, torniamo a quello che era lo scopo della strategia posta in essere negli anni 70. Abbiamo detto in breve una sfiducia, un disimpegno politico. Dobbiamo anche dire che in quegli anni, tra il 70 e il 75, la strategia fallì, perché chi non è più giovane ricorda che in realtà l'impegno tra noi tutti, cittadini, semplici cittadini, giornalisti, una parte dei magistrati, invece di diminuire crebbe, le manifestazioni si moltiplicarono, la stampa era sempre più impegnata in articoli che scavavano, però dobbiamo anche dire che alla lunga poi questo sistema ha dato i suoi frutti. Diciamo che dopo il 76-77, con l'entrata del terrorismo rosso, che con quella vena di inconoscibilità che aveva allora, e poi era, diciamo, un qualcosa che uno sentiva meno lontano, la strage la sentiva lontana, il terrorismo rosso bene o male molti di noi lo sentivano se non vicino ma comunque non lontanissimo, eppure si rendeva responsabile di atti così gravi, comunque sarà per stanchezza, sarà per l'entrare di più terrorismi, di più motivi di stanchezza, è vero che poi da quegli anni in poi la rassegnazione cominciò a prendere il sopravvento e si può dire che la rassegnazione è stata la nota dominante fino a due anni fa, fino a quel famoso referendum dove qualcuno ci disse di andare al mare e noi per fortuna non andammo al mare ma andammo tutti a votare. Ma torniamo al 76-77, quindi sono due anni cruciali, l'anno in cui la sinistra cresce, arriva al punto massimo, ma contemporaneamente quella loggia P2 che era stata sciolta qualche anno prima dai vertici della massoneria italiana viene ricostituita su una base molto più forte, molto più articolata, quindi con tutte queste sottosezioni, ciascuna indirizzata ad uno specifico settore della vita politica, militari, spettacolo, banca, settore politico vero e proprio, servizi segreti, ecco, quindi tutti i principali, editoria, tutti i principali settori di intervento della vita politica. E come dicevo prima, il 77, secondo la testimonianza di Calderone, già da due anni fa, ma secondo conferme arrivate proprio in queste settimane da molti pentiti di mafia, il 77 è anche l'anno dell'entrata in massa dei mafiosi nella massoneria. E allora non può essere casuale tutti questi elementi. e l'anno 77, questo lo dico tra parentesi, non ci sono ancora prove certissime, però è anche l'anno dell'esplodere dell'autonomia operaia organizzata ed è anche l'anno in cui l'ufficio affari riservati stringe, ahimè, dei contatti con l'ambasciata cinese a Berna e l'ambasciata cinese a Berna si rende quindi responsabile di una vergognosa operazione perché arrivano degli aiuti, dei finanziamenti all'estrema sinistra che loro, una parte degli autonomi, credono provenire da Pechino, in realtà proviene dall'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni italiano, cioè dal settore più deviante dei servizi segreti, perché, e questa spero che sia la cosa, una delle cose che si scopriranno nei prossimi mesi, che i servizi segreti militari sono probabilmente meno responsabili dei servizi segreti civili, almeno nei confronti della prima e più importante delle stragi, quella di Piazza Fontana. E ricordate come l'anno, il 77 fu l'anno in cui ci furono violenze generalizzate, grandi cortei, nei quali ci furono scontri con la polizia. La storia del 77 va ancora scritta per bene. Ecco, allora, che cosa avviene però anche in quegli anni? Avviene quella diffusione del potere politico, questa è una cosa estremamente positiva, i decreti delegati a scuola, le circoscrizioni che decollano, ma proprio questo è il motivo che mette in allarme certi settori, cioè man mano che la democrazia, che per molti anni in Italia è stata più una parola che una realtà, proprio in quegli anni da formale stava divenendo sostanziale, i poteri occulti corrono ai ripari. Che cos'è la creazione della loggia P2? Se non lo spostamento del centro decisionale politico dal Consiglio dei Ministri in un luogo occulto. Così se i comunisti fossero entrati, come si temeva, finalmente nel Consiglio dei Ministri, sarebbero entrati in un guscio vuoto, perché le decisioni politiche erano prese la sera prima in loggia. Questa è, in soldoni, a stringere il vero scopo della loggia P2, che poi su 950 persone ci siano persone che sono entrate per fare affari in proprio, e poi qui il discorso si allarga, perché la loggia P2 non era costituita da 950 persone, ma da 2500, per testimonianza concorde dello stesso Gelli e di quei settori della massoneria che erano avversi alla sua politica. Quindi su questo non ci sono dubbi. Chi sono gli altri 1550? Che incarichi ricoprivano in quel marzo 81, e che incarichi, quando furono scoperte le liste, e che incarichi hanno ricoperto dall'81 ad oggi? Questo è molto importante e secondo me molto, molto inquietante, perché sono in una posizione che è nello stesso tempo di ricattatori e ricattati. Possono ricattare perché conoscono tutti i segreti della loggia e conoscono con ogni probabilità anche i segreti di che cosa è avvenuto in Italia in questi anni, ma sono ricattabilissimi perché i 953 sanno che anche loro erano nella loggia o nell'area della loggia, e quindi possono tenere sotto tiro queste persone dicendo: io ho pagato. Poi in realtà i piduisti, tranne alcuni magistrati, non hanno pagato, perché nella migliore delle ipotesi sono stati allontanati dal posto che ricoprivano e spostati in un altro, come i 13 quei pianisti ufficiali dei servizi segreti, 8 del SISMI e 5 del SISDE, sono stati restituiti all'arma di provenienza, cioè i carabinieri, alla Guardia di Finanza, all'esercito, e hanno continuato a fare carriera nelle armi di provenienza. Però questi altri, che cariche ricoprivano? Noi non li conosciamo. Per quanto ci riguarda, potrebbero avere raggiunto anche i massimi vertici dello Stato. Noi non sappiamo chi sono. Sappiamo che il livello medio degli aderenti alla P2 era abbastanza alto, alti burocrati, anche politici. Quindi, per quanto ci riguarda, potrebbero anche ricoprire attualmente incarichi di alta responsabilità. Ecco, questa è un po' la situazione, una situazione che, diciamo la verità, ha una origine lontanissima, lo raccontiamo in breve, ma tutti sappiamo che è iniziato nel 1943 un rapporto riservato o non tanto riservato, partito dagli Stati Uniti, che avevano preso contatti con i mafiosi che dovevano facilitare il loro sbarco in Sicilia. Sul piano militare è forse giustificabile, ma non è stato solo quello, perché poi una corvetta, il primo atto che fu preso dalle forze d'occupazione fu di mandare una corvetta all'isola di Favignana a liberare i mafiosi che erano in soggiorno obbligato, messi lì da Mori, da prefetto Mori. I mafiosi, i principali mafiosi, circa 60 mafiosi, furono nominati sindaci di altrettanti, sindaci provvisori, amministratori provvisori, ma comunque sindaci di altrettanti paesi della Sicilia. E poi i quattro personaggi che hanno gestito, diciamo, tutta questa fase dell'occupazione americana in Italia: Charles Poletti, Frank Gigliotti, Earl Brennan e John McCaffrey, erano quattro massoni e quattro persone legate, chi in un modo e chi in un altro, ai servizi segreti americani. Allora, i poteri occulti statunitensi gestiscono la liberazione dell'Italia, e però la gestiscono in un certo modo, se quelle quattro persone hanno in mano le leve del potere in quel periodo, e continueranno anche nell'anno successivo. Ricordiamo, tra parentesi, che i servizi segreti italiani furono sciolti, ma si impedì la ricostituzione di un vero servizio fino al settembre del 49, cioè fino al dopo il 18 aprile del 48, fino dopo che si ebbe la certezza che l'Italia era collocata in una certa area politica, fino addirittura dopo il 4 aprile del 49, quando fu varata la NATO, fu votato e stipulato il patto atlantico, quindi si fu certi che l'Italia era ormai nell'alleanza atlantica. Il primo settembre del 49 fu autorizzata la ricostituzione dei servizi segreti italiani, quindi l'Italia resta totalmente senza servizi, c'è un piccolo ufficio informazione che svolge più che altro attività assistenziale per i militari che avevano perso la casa. Ecco, questa è un po' la realtà. Ma abbiamo detto di Brennan, di McCaffrey e degli altri. Anche tra gli italiani ci sono personaggi che racchiudono in sé queste due caratteristiche. Ne cito due in brevità, perché siamo non voglio tenermi qui fino alle 8, voglio che poi siate voi a porre le domande, ma cito due sole persone: Giuseppe Piesch, alto funzionario dell'OVRA, corresponsabile con Anne Pavelic delle inaudite violenze in Croazia. Ricordiamo che Curzio Malaparte andò a intervistare Anne Pavelic, oggi sono un po' violento, scusate, ma è per darvi la realtà. Pavelic lo ricevette avendo accanto una cesta piena di occhi tolti ai partigiani. A
Dante Pavelic aveva come suo braccio destro Giuseppe Piesch, dirigente dell'Ovra e del SIM. Poi nel 49 e nel 48 Ante Pavelic, che era stato formalmente epurato, fu chiamato da Scelba alla direzione della Direzione Generale Antincendi del Ministero degli Interni, che in realtà è la struttura che poi si è chiamata Ufficio Affari Riservati, anche se in realtà esisteva l'Ufficio Affari Riservati, la divisione Affari Riservati, però l'Ufficio Speciale Antincendi era quella che gestì anche la ricostituzione dei gruppi di destra. C'è tutta una parte che ancora non è stata sufficientemente studiata. Ecco, comunque, Giuseppe Piesch era membro del Supremo Consiglio della Massoneria di Piazza del Gesù. In questo Palazzo Giustiniani non è responsabile, perché Palazzo Giustiniani comincia ad essere corrotto negli anni 60 e vediamo perché. Piazza del Gesù è la massoneria più piccola e più la peggiore, era guidata da Raul Palermi, informatore dell'Ovra, collaboratore dell'Ovra negli anni del fascismo, e Palermi era il capo della massoneria di Piazza del Gesù. Ecco, a Piazza del Gesù, come sovrano gran commendatore onorario, c'era Giuseppe Piesch. Un altro massone di quel periodo, e poi passiamo ai tempi di oggi, ma questo massone ci dà modo di passare a oggi, perché ogni 4-5 anni torna alla ribalta della cronaca. Ricordate che Pisciotta, nel processo di Viterbo, e poi nel gennaio del 54, disse: i responsabili della strage di Portella delle Ginestre sono 4 persone. Fece 4 nomi molto grossi: uno era addirittura Scelba, uno era Mattarella, il deputato Mattarella padre, uno era un deputato monarchico di nome Marchesano, e uno era il principe Gianfranco Aliata di Montereale, dirigente massonico, allora molto giovane. Pisciotta fece quella piccola rivelazione al processo di Viterbo, poi disse: darò le prove in un successivo momento. Uno degli ultimi giorni di gennaio del 54 disse: mandatemi un magistrato, voglio dire tutto. Arrivò Scaglione, il giudice Scaglione, allora alle prime armi, ma già molto bravo. Scaglione poi è morto ucciso dalla mafia, ma non è un martire della mafia. Scaglione andò lì, parlò per mezza giornata con Pisciotta e poi disse: mi sono dimenticato di portare il verbalizzatore, tornerò fra qualche giorno e verbalizziamo. Non tornò Scaglione. 9 giorni dopo Pisciotta ebbe il suo caffè corretto, per cui non ha potuto più dire le prove. Quindi dobbiamo considerare queste 4 persone innocenti a tutti gli effetti. Però, guarda il caso, Gianfranco Aliata di Montereale torna nel 74 tra le persone sulle quali indaga il giudice Tamburino per la Rosa dei Venti. Tamburino sta per interrogarlo e Aliata di Montereale fugge in Romania, dove c'è una strana figura di personaggio detto comunista, in realtà massone, Ceausescu. Ma Aliata di Montereale non ha finito qui la sua carriera, perché negli anni 70, nell'ambito delle indagini sul terrorismo russo, viene arrestato viene arrestato per droga un agente della CIA che si chiama Ronald Stark. In carcere questo personaggio prende contatto con i brigatisti rossi, personalmente con Curcio ed anche con altri. Nella cassetta di sicurezza di questo agente della CIA vengono trovati dei documenti nei quali la persona Stark è associata a Sandro Lima, a Vito Miceli e ad Aliata di Montreal. Stark viene liberato poi da un giudice di Bologna con la espressa dizione perché agente della CIA in Italia. E aveva il soggiorno obbligato a Firenze, naturalmente il secondo giorno è sparito. Per la quarta volta il principe Aliata di Montreal è comparso sulle cronache nel novembre scorso, quando il giudice Cordova, nell'ambito delle inchieste sui rapporti tra mafia e massoneria, si emergerebbe che Aliata di Montreal sarebbe coinvolto nelle indagini sulle logge coperte di Trapani, la ben nota loggia Scontrino, il circolo Scontrino che copriva alcune logge coperte. Ad una delle logge coperte di Trapani è iscritto Mario Asaro, coinvolto nell'attentato a Carlo Palermo del 1985 e indicato da un pentito di mafia in questi giorni come uno degli esecutori della strage di Capaci. Il principe Aliata sarebbe quindi il coordinatore delle logge di Trapani. Quindi, come avete visto, siamo arrivati ad oggi seguendo questo principe, che comunque è innocente a tutti gli effetti, perché per Portella delle Ginestre, come avete visto, non ci sono prove. L'istruttoria sulla Rosa dei Venti fu trasferita da Tamburino a Vitalone e Vitalone assolse trionfalmente tutti, fu trasferita a Roma. La storia di Stark è solo un documento sul quale nessuno poi ha indagato. Questa ultima istruttoria è ancora sub iudice, non sappiamo. Finora il giudice, il ministro Martelli non ha aiutato moltissimo Cordova. Adesso che non c'è più, vediamo se il giudice, comunque, che non è ancora aiutato, perché aveva chiesto l'aiuto di un certo numero di sostituti e l'aiuto di una qualcosa che potesse informatizzare tutte queste carte che sono piovute a palmi da tutta Italia. Non è stato aiutato, non c'è informatizzazione, perché evidentemente qualcuno sa che laddove c'è informatizzazione lì gli incroci si fanno in tempo reale, nel tempo di qualche secondo, e quindi è estremamente pericoloso mettere i computer in mano ai giudici. Quindi chiudiamo il discorso con la mafia, sulla mafia, con una frase del professor Giarrizzo, che a proposito dell'immediato dopoguerra scrive: la criminalità organizzata apprende così l'esistenza di un santuario politico che la pone al riparo da denunce e persecuzioni, fin tanto che la guerra fredda giustifica il ricorso a patti e alleanze illeciti stipulati con uno spirito che sospinge crociati contro infedeli. Mi sembra eccezionale anche questo quadro. Caduta la necessità di ricorrere a questi patti illeciti, e mi pare che le cose si stiano chiarendo. Ecco, quindi torniamo. Quale peggiore violenza di sottoporre i cittadini di uno Stato per 45 anni a questa falsificazione politica totale? Non solo, ma per quanto riguarda la situazione in Sicilia, quale peggiore violenza perpetrata nei riguardi dei servitori dello Stato che sono andati lì a morire per combattere una struttura che invece era in un santuario ed era imprendibile, però era dettagliatamente informata sugli spostamenti di questi servitori dello Stato. E abbiamo cominciato a vedere con l'arresto di un funzionario di polizia come la polizia circonda un albergo dove c'è una festa di battesimo, però poi viene impedita penetrare nell'albergo, e va invece il funzionario e dice: non c'è niente, tutto a posto, torniamocene a casa. Ecco, quindi comincia già nel 43, fa un secondo, un salto di qualità nel 77, ma il 77 è anche un anno iniziale che è seguito anche, adesso è inutile aprire il capitolo nuovo, però è il caso di ricordare che i dirigenti dei servizi segreti sono stati nominati nel gennaio 78, due mesi prima di Moro. C'erano due candidati naturali, Dalla Chiesa per il Sismi e Santillo per il Sisde. Non c'era nessun motivo per non nominarlo, che avevano un'esperienza nel settore. Santillo veniva dalla direzione dell'Ispettorato Antiterrorismo e nei tre anni e mezzo di esistenza aveva fatto quello che era umanamente possibile sul terrorismo di destra, con pochi strumenti a disposizione, 20 funzionari, 150 uomini. Dalla Chiesa aveva anche lui un'esperienza. Non vengono nominati loro, vengono nominati due ufficiali i cui nomi scopriremo poi nelle liste di Gelli. Il capo del CESIS, quello che doveva coordinare i due servizi, è una persona per bene, non viene ammessa fisicamente alla sede del Sismi. Lui, che era superiore ai due, scrive 10 lettere ad Andreotti, presidente del Consiglio, e 10 a Cossiga, il ministro degli interni, denunciando questa realtà. Nessuno dei due risponde a nessuna delle 10 lettere. Se non sono state fatte sparire, queste lettere sono negli archivi di Palazzo Chigi e del Ministero degli Interni. Riceve molte telefonate tranquillizzanti da questi due personaggi, ma là, prefetto, si accomoderanno le cose. Il 18 aprile o il 23 aprile, cioè all'indomani della farsa di Via Gradoli e del Lago della Duchessa, il capo del CESIS si dimette. Le dimissioni sono immediatamente accolte, viene nominato come capo del CESIS un uomo che poi risulterà iscritto nella P2. E quindi il quadro si ricompone e l'unica rotella che non girava in sintonia con le altre viene normalizzata e il sequestro Moro finisce come doveva finire negli auspici di chi guidava le strutture occulte. Dopo il 78 c'è il 79 è l'anno in cui Sindona a un certo punto dichiara: sono stato rapito da un gruppo terroristico di sinistra a New York. Scompare per 40 giorni, sappiamo che invece è stato a Palermo ospite dei Bontade e in contatto con i massimi vertici. Bontade era il capo della mafia allora, prima che Riina prendesse il potere, cioè prima che Riina uccidesse Bontade. Incontra Salvatore Bellassai, capogruppo regionale della P2, che era a sua volta in contatto con il cavalier Rendo. Incontra Giacomo Vitali e Francesco Foderà, due personaggi, scrivono i giudici di Milano, virgolette, nei quali la dimensione massonica e la dimensione mafiosa vengono a ricongiungersi. Sempre in quei 40 giorni il medico personale di Sindona, Joseph Miceli Crimi, che risulta uomo collegato alla CIA, che poi è l'uomo che spara nella gamba di Sindona previa anestesia per fare finta che è stato sequestrato dalle Brigate Rosse, Joseph Miceli Crimi fa la spola tra Castiglione Fibocchi, cioè tra la Villa Vanda e Palermo, dato che Sindona, essendo un sequestrato delle Brigate Rosse, era prudente che si muovesse. Quindi è lui che si sposta e coordina i contatti fra i due. Abbiamo visto in questi giorni che c'è un piccolo segnale dall'interno della massoneria, piccolo, speriamo grande. Il gran maestro rieletto faticosamente 15 giorni fa con una maggioranza che all'apparenza sembrava grande, improvvisamente è successo così: un mercoledì è venuto il capo della CIA a Roma. Il giorno dopo Di Bernardo si è dimesso dal Grande Oriente, è uscito dal Grande Oriente e ha costituito una sua massoneria legata agli inglesi. Non so se avete notato che i primi telegiornali hanno trasmesso la notizia che un collaboratore di Di Bernardo aveva detto: noi apriremo loggia al sud perché sono tutti mafiosi. Dopo questa notizia sparisce e interviene Di Bernardo ovviamente dicendo: no, non è vero, non l'abbiamo mai detto. È ovviamente una dichiarazione sfuggita a qualcuno dei collaboratori, però ci dà sperabilmente il quadro di che cosa sta avvenendo. Cioè, finalmente c'è una parte di massoni che sta dicendo: ma insomma basta, non mi voglio mischiare con questa realtà. Speriamo che sia solo l'inizio, perché come vi dicevo prima è sempre sperabile che su 18.000 persone in questa atmosfera di chiarimenti ci sia qualcuno che dice: ma insomma io sono massone, ma sono massone come erano massoni Garibaldi, Carducci, Pascoli, Wagner, non come sono massoni Bontade e Riina. E voglio raccontarvi che cosa è avvenuto in Italia. Che cosa è avvenuto in Italia e in Sicilia, però cominciamo a saperlo anche da due istruttorie aperte nell'86 a Trapani e Palermo. Quella di Trapani ne abbiamo parlato poco fa, è la famosa, il circolo scontrino dietro il quale si celavano sei logge con Asaro e le altre persone di cui abbiamo parlato. A Palermo c'è un'altra loggia ancora più importante, la loggia Diaz. Su questa loggia il segreto istruttorio è giustamente molto rigoroso, ma pare che l'elenco della loggia Diaz faccia proprio tremare l'Italia. Quindi tutti i vertici istituzionali della Sicilia di questi 15 anni erano, quanto pare, a quanto sembra, sarebbero nella loggia Diaz di Palermo insieme ai vertici della mafia. Ecco, questo è un po' il quadro che però è un quadro limitato all'Italia. Diciamo la verità, questa purtroppo è una fase storica nella quale anche alcune strutture non proprio segrete, però non si tranquillizzano. Parliamo ad esempio della Trilateral, è un esempio planetario di come certe decisioni politiche vengono prese in una ristrettissima cerchia. Sapete, la Trilateral fanno parte altissimi uomini d'affari statunitensi, giapponesi ed europei. Ora, ecco, non è una loggia segreta, però è comunque un luogo di decisioni politiche estremamente chiuso. Quindi che potere hanno i popoli specialmente degli altri continenti, se le decisioni politiche vere vengono prese in questi circoli così, così ristretti, così esclusivi? Anche questo mi sembra un atto di violenza, soprattutto nei confronti dei popoli degli altri continenti, i cui dirigenti praticamente non hanno diritto di decidere nemmeno per la politica dei loro continenti, perché è chiaro che in quella sede si decide, si è decisa anche la politica dell'Africa, dell'Asia, dell'America meridionale. E non è solo la Trilateral, c'è un'altra associazione che adesso mi sfugge il nome, che viene chiamata la Trilateral degli straccioni, cioè alcuni uomini politici di secondo piano che non riescono a entrare. So che Menem è uno degli aderenti a questa seconda Trilateral. E anche un uomo politico veneziano che era in auge fino a qualche tempo fa. Ecco,
dai capelli
molto lunghi, sì, non molto puliti all'apparenza. Ecco, quindi poi si crea anche questa situazione che chi non ha accesso all'organismo più importante si mette d'accordo con altri per cercare di fare la propria struttura occulta. Ecco, allora chiudiamo, ma qui potremmo andare avanti per ore, perché anche organismi che per altro verso sono apprezzabili, stimabilissimi, per carità, i Cavalieri di Malta hanno tanti ospedali, fanno tante opere di bene, però parliamoci chiaro, William Casey e John McCone, due capi dei servizi segreti della CIA, erano aderenti erano Cavalieri di Malta, sia De Lorenzo che alla Vena, cioè i peggiori rappresentanti del SIFAR degli anni 60, il SIFAR del golpe del 64, il mancato golpe, il SIFAR delle famose dei mattinali al Presidente della Repubblica, il SIFAR dei 157.000 fascicoli degli italiani che contano, raccolti tra il 59 e il 65, di cui poi nel 74 sarebbero stati bruciati un certo numero, prima però sono stati fotocopiati e consegnati a Gelli, come risulta dagli atti della Commissione P2, quindi anche il falò del 74 non so a che cosa sia servito. Ecco, sia De Lorenzo che alla Vena erano anche loro contemporaneamente massoni e Cavalieri di Malta. Era Cavaliere di Malta anche quel Jim Angleton, uomo dell'OSS e poi della CIA, capo della sezione operazioni speciali della CIA, quindi il nome dice tutto, che nel 45 prelevò il principe Borghese e lo portò in salvo da una probabile fucilazione. Ora siamo contrari alla pena di morte, però in un periodo di guerra, non lo so. Non dimentichiamo infine che Umberto Ortolani, quello che viene detto il numero 2 della P2, ma forse il numero 1, era addirittura ambasciatore dell'Ordine di Malta presso il governo uruguaiano. Il governo uruguaiano dove? Nella cui capitale, Montevideo, ancora oggi c'è la villa dove Licio Gelli ha il suo archivio. Archivio che fu sequestrato dalla polizia uruguaiana, ma poi la polizia uruguaiana, dopo averlo fotocopiato a buon conto, lo ha restituito al figlio Raffaello, ha restituito l'intero archivio. Il governo italiano ha tentato di entrare in possesso dell'archivio, non c'è riuscito, ha avuto solo una dozzina di fascicoli, poi uno è stato pure restituito, quello di un certo Cossiga è stato restituito. Il governo italiano, secondo alcune fonti, avrebbe poi venduto questo archivio alla CIA, chissà quante altre persone. Allora, ecco, torniamo quindi a questa clandestinizzazione della vita politica. Possiamo, per finire, periodizzare questa realtà. La prima clandestinizzazione, il primo periodo di peggioramento è questo tra il 59 e il 64, guarda caso il periodo nel quale il centrismo entra in crisi e si comincia a muovere qualcosa nella vita politica che poi sboccerà finirà nel centro-sinistra, ma proprio nella fase delicata di trapasso che ci sono insieme la famosa circolare in cui Gladio dà struttura anti-invasione, si dice nel 59, giugno 59, anche le insorgenze interne. Sempre 59, febbraio 59, è la famosa circolare, famosa, voi non la conoscete, insomma è famosa perché io è la circolare in cui il SIFAR dice ai suoi agenti periferici di cominciare a indagare sui membri del Parlamento, e poi con successiva circolare ordina di fare i fascicoli anche su tutte le persone che entravano in contatto con i membri del Parlamento, e da lì partirono i 157.000 fascicoli. Se non si fermavano, alla fine avrebbero avuto le 50 milioni, perché poi quelli che hanno incontrato i parlamentari, poi quelli che hanno incontrato e così via. Ecco quindi il periodo tra il 59 e il... Non vi racconto quello che è avvenuto al Ministero degli Interni, dove viene chiamato il capo della struttura, un certo De Nozza, che a Trieste lavorava con Robert Driscoll, capo della CIA a Trieste, territorio libero. Avevano delle strutture dal punto di vista tecnologico stupefacenti, perché allora in Italia le intercettazioni telefoniche si facevano ancora con i metodi, diciamo, medioevali, cioè c'era un povero maresciallo che doveva stare o nella soffitta o nella cantina del palazzo dove era la persona intercettata. Periodicamente, ogni 12 ore, ogni 24, andava uno con il compagnino e lui stava lì in cuffia col registratore e quindi era nel palazzo. Ecco, arrivano questi da Trieste, hanno degli splendidi taxi, finti taxi, che via radio si piazzano sotto il palazzo da intercettare e via radio intercettano la telefonata. Questo signor De Nozza si mette in Piazza Indipendenza con una struttura al servizio di Tambroni e comincia a intercettare e a schedare. Qui fanno l'errore, schedano tutti i democristiani se ne accorgono e impongono, ovviamente, qui comincia anche la caduta di Tambroni, perché gli altri democristiani vedono che lui ha i taxi e loro non ce l'hanno, che lui ha il Ministero degli Interni e poi la Presidenza del Consiglio, quindi lo fermano. Sapete che poi Tambroni è stato fermato dalla reazione, dalla generosa reazione popolare del luglio 60, però già era stato, si era creata una situazione di poca, scarsa simpatia all'interno della Democrazia Cristiana, perché si rendevano conto che la persona acquisiva troppo potere. Alcuni episodi poi sono buffi. Ci fu un agente di polizia che fermò il questore Marzano e lo multò, un certo Melone, le persone che ne
hanno noto.
Ma infatti, però la realtà è diversa, è certo, perché lì erano le due forze in campo, se no Vigile non avrebbe fermato il questore, quindi erano le due forze in campo. Se ha fatto il galletto quel Vigile è perché aveva dietro l'altra parte. Ecco, comunque, prima crisi e quindi prima clandestinizzazione, prima struttura, la Gladio che diventa anche una struttura interna, i fascicoli, eccetera, anni 60. Seconda fase, 69, la strage di Piazza Fontana e anche tutto quello che segue, nel 70, nel 71, il colpo borghese, la rosa dei venti. Terza fase, quella che abbiamo detto nel 76-77. Io chiudo qui, non voglio lasciarvi con il terrore che, siccome siamo nella quarta fase di crisi, queste strutture ricomincino. Io mi auguro che la situazione sia completamente cambiata. Certo, se non fosse cambiata a livello internazionale, questa sarebbe sicuramente una fase nella quale ci potremmo aspettare stragi e una riapertura, un nuovo rifiorire di strutture occulte, perché ha tutte le caratteristiche, lo vedete, di crisi politica e quindi di tutto quello che ne consegue. Io però ho una grande fiducia che il quadro internazionale è tale che nessuno ha più interesse a creare, almeno in Italia, le condizioni di una nuova clandestinizzazione del potere, anche perché abbiamo notizie che le forze economiche che sono dietro le strutture occulte hanno altro a che pensare, perché hanno cose più interessanti e più economicamente convenienti. Cioè, si hanno notizie che in tutto l'est stanno arrivando in forze quelle strutture economiche che gravitano intorno alla massoneria. Vi sono notizie che il centro storico di Praga è ormai completamente acquistato, nessun praghese possiede più neanche una soffitta al centro storico di Praga, perché si prepara una grande speculazione edilizia nella città più bella d'Europa, quindi non può stare in mano a dei poveracci, è già passata in mano a delle multinazionali. La Romania non ne parliamo, c'era già la massoneria, quindi c'è stato solo un trapasso da un settore ad un altro, e anche tutti i paesi dell'est sono oggetto dell'attenzione delle strutture occulte. Quindi questo ci può tranquillizzare che in questo momento l'Italia non si sia spostata, ecco, l'onda è passata, il fatto stesso, quello sopravvive, no, la trilatera sopravvive, quelle sì, però quelle prendono le macro decisioni, non entrano, almeno si spera, nella,
non si sporcano la mano.
Sì, ecco, nelle cose più minute. Ecco, io a questo punto mi fermerei qui, anche perché ho preso un'ora invece del tempo.
Potremmo ascoltare peraltro un'altra ora, perché l'interesse è tale che... Però adesso sentiamo un po' di domande.
Certo.
Da parte della platea un po' attonita.
Sì, io volevo
Antonietta.
Così sentendo questo discorso si ha un po' l'impressione diciamo che la politica, come noi l'abbiamo intesa in questi anni, sia stata una cosa inutile, no? Perché tutto avveniva altrove, i giochi erano fatti altrove, eccetera. Io credo che sia una conclusione disperante, probabilmente non voluta dal discorso portato avanti stasera. Così, dall'altra, la tentazione è quello di azzerare tutte queste cose. Alla fine io credo che così ci venisse da ridere per il nervosismo che suscita, cioè al limite, insomma, diciamo, queste cose superano la fantasia del peggiore qualunquista, del peggiore, cioè, superano ogni fantasia in realtà, e quindi così la tentazione è quella di azzerarli questi discorsi e di dirsi, vabbè, che in fondo queste cose sono un po' le fogne di un edificio, no? Cioè tutti gli edifici hanno delle fognature, questi sono personaggi che circolano nelle fognature e quindi, diciamo, possiamo forse lasciarli fare il loro mestiere e continuare a fare una politica di superficie. Ecco, io mi chiedo se tu puoi darci, così c'è una riflessione, c'è già una meditazione su questi due livelli e come possono convivere nella politica di un paese democratico, perché anche la conclusione finale, quella di dire vabbè adesso non gli interessiamo più di tanto, non può consolarci ovviamente, perché per tanti motivi, insomma, perché siamo fuori dai giochi mondiali per certi aspetti, perché insomma una balcanizzazione secca non è che ci interessa, visto tra l'altro come finiscono i Balcani, e perché diciamo da un momento all'altro possiamo tornare ad interessare a queste, ecco, e anche perché io non sarei tanto convinta, cioè io sono d'accordo sulla prima parte dell'analisi, quella in cui si dice che è crollato un muro, diciamo la mafia parla, viene smantellata una struttura politica di servi che non servono più perché servivano a quello scopo, questo sono d'accordissimo. Sul fatto che la fase attuale non sia gestita da nessuno e quindi sia semplicemente, diciamo, siano semplicemente le forze della giustizia, eccetera, su questo qualche dubbio ce l'ho, cioè che però non mi interessa veramente, non sono tanto convinta.
Ecco, forse sì.
Due domande. Una, tu che hai questo tesoro di informazioni, hai mai avuto occasione di vedere qual è la presenza della massoneria nelle multinazionali, nei consigli di amministrazione delle multinazionali? Questa è una domanda. La seconda è una... ho incontrato un conoscente doroteo, il quale mi ha attaccato un bottone per un'ora per dimostrarmi, o cercare di dimostrarmi, che nei confronti di Andreotti, ma non solo di Andreotti, un po' nei confronti di tutto questa valanga di indagini, eccetera, c'è di mezzo un orientamento americano, che io non ho capito bene, ma parlando per un'ora non ho capito. Quello che mi ha preoccupato è che ieri ho letto che Andreotti ha detto c'è qualcosa in America che non funziona, una cosa di questo genere. Ecco, se tu c'hai qualche notizia, veramente può essere molto utile, insomma.
Ma io, ecco, prima di fare una domanda a Peppino De Lutis, volevo un po' riprendere il discorso che era già venuto, anche perché così si fa una specie di dialogo, insomma. Sì, in effetti è vero che sentendo questo panorama che ai più è ignoto, perché seguiamo un po' la cronaca degli avvenimenti molto superficialmente e non abbiamo poi quella memoria che ricostruisce i fatti, i nessi e le persone e ci fa vedere qual è la politica sottostante. Ecco, di fronte a questo panorama che ci ha tracciato De Lutis, effettivamente uno così diventa impotente. Allora, la domanda è: ma perché allora l'abbiamo chiamato? Io credo che invece è opportuno avere questa conoscenza della, come dire, della lunghezza, larghezza, profondità di questa politica. E non sono tanto d'accordo sul fatto delle fogne, sì, è vero, perché agiscono come topi sotto le fogne, ma questi invece sono in larga misura gli architetti del nuovo ordine, ogni volta, no? Nelle diverse fasi, dei nuovi ordini economici, politici, militari del mondo. Io penso che occorra a noi essere inermi, semplici, miti come mite Peppino, che io ho conosciuto appunto anni fa quando venne a collaborare in televisione, insomma, e mai mi sarei aspettato da una persona così mite invece che sopportasse, perché credo che ci voglia una dose di sopportazione notevole, insomma, no? Riuscire a scoprire questi misteri, riuscire a indagare in fondo questi misteri. Ecco, io credo che un pochino bisognerebbe proprio forse imparare da lui, insomma, il movimento della pace, il movimento della non violenza, credo che debba avere la percezione di quanto sia grande la violenza e di quali sono i mezzi, direi, semplici, terra-terra, che possiamo usare, ma che sono soprattutto quelli, nient'altro che non della chiarezza, della trasparenza, della democrazia. Il problema mi ha molto interessato quel problema del segreto. Il segreto è la democrazia, riferiva Enzelberger e sì anche Di Bobbio. Elia Scanetti diceva che il problema principale delle democrazie moderne è il segreto, che poi giustamente non è solamente il segreto politico, ma Cesare diceva giustamente anche il segreto economico, o la trilateral, come prima tu dicevi, insomma, no? Delle multinazionali, via dicendo. Ecco, questo in linea generale. Quindi voglio dire, da una parte è vero che uno resta sconcertato, ma credo che sia, io sono contento almeno di situarmi, perché capisco i meccanismi profondi che ci sono e di cui dobbiamo prendere atto. E quindi capire per esempio che non è con una strategia da Opus Dei, secondo me, che si riesce a contrastare questi poteri. No, niente, quelli sono dei succubi, ma è di una democrazia. La domanda che ti volevo fare invece per continuare un pochino il discorso è proprio questa, della, cioè, se hai sentito dire, insomma, in fondo, che Riina, se è il caso, non è, Mandreotti, insomma, se è collegato o non collegato, se non stiamo a vedere. È una fase della mafia, vengono scaricati perché c'è già una nuova mafia, ci sono già nuovi poteri che stanno appunto creando un nuovo equilibrio economico, politico, mondiale. Tu in parte mi pare che hai già risposto dicendo che in fondo si sta spostando all'est tutto questo. Ecco, ma che quali sono, ecco, però sì, un pochino diversa appunto, leggermente diversa, e che quali sono, quali potrebbero essere le ricadute in Italia?
No, non voglio fare una domanda seria, non serve neppure questo, dai. Non voglio fare una domanda seria, perché fare una domanda seria, forse lo costringeremmo a stare qui per altre due ore stasera, perché le cose di Scaglione mi intrigano molto. Io l'ho conosciuto, ci ho avuto a che fare con Scaglione. No, io invece ho una domanda leggerissima e purtroppo me ne devo andare, quindi se mi dai la risposta subito. Le liste di ecclesiastici. Che tasso di massoni, che tasso di autenticità hanno? Io ricordo per esempio quella di Pecorelli. E poi ne sono uscite altre, ogni tanto c'è qualcuno che scompare e qualcuno che ricompare. C'hanno un tasso di fondatezza?
Devi scegliere appunto.
Io su questo specifico punto so quello che sappiamo tutti, mi ricordo che Pecorelli ne parlò
e ne pubblicò
esattamente. Poi c'è stato un accenno su 30 giorni, cioè periodicamente escono queste cose.
Poi c'è stato Pintus.
Monsignor Pintus, quello forse è una fonte meno attendibile. Dico subito, non ho personali cognizioni oltre questi articoli. Dico solo una cosa: tutte le cose scritte da Pecorelli alla fine di un decennio, di un quindicennio, si sono rivelate tutte vere. Non c'è un rigo delle cose scritte da Pecorelli che si possa dire è totalmente falso. Anzi, si sta verificando e si verifica di anno in anno un fenomeno inverso, che noi non avevamo capito alcune cose perché non ne avevamo gli strumenti, ma rileggendo adesso gli articoli di Pecorelli del 73, 74, 75, scopriamo delle cose e rimaniamo così interdetti, come voi siete rimasti con quelle che ho detto io, così siamo rimasti quelle poche persone, la loggia degli informati, insomma, quelli che seguono queste cose. E primo fra tutti quell'articolo in cui Pecorelli dice: dietro il muro dove è stata trovata la Renault di Moro, con Moro morto a bordo, c'erano delle persone che si addestravano per andare poi al Colosseo a sbranarsi tra loro. Ma chi erano? I gladiatori. Come potevamo capire noi che lui stava dicendo che Moro era legato a Gladio? solo adesso noi siamo in grado di... Era un articolo di cui noi non capivamo niente, ma che c'entra le persone? Infatti mi ricordo si cercò di capire se era vero, ma comunque non avevamo la chiave per capire perché Pecorelli scriveva che le persone che dietro quel muro poi erano quelle che andavano al Colosseo. Improvvisamente ci si è aperta la... E così per tanti altri articoli di Pecorelli. E purtroppo non è stato fatto uno studio vero, serio, perché tra l'altro l'agenzia quotidiana è difficilmente reperibile, perché era appunto un quotidiano, quindi è uscito per tanti anni ogni giorno con varie pagine, con tante notizie in codice sulle quali non eravamo in grado di capire. Quella è una figura strana, perché si è detto no, ricattatore, fascista, in realtà non era. Insomma, non è che adesso voglio dire che era una persona alla quale intitolare una piazza o fare un busto al Pincio, però diciamo la verità, rispetto ad altri che hanno fatto lo stesso suo mestiere, cioè dirigevano altre agenzie di informazioni legate ai servizi segreti, perché ne sono esistite tantissime, i soldi dei loro contribuenti sono finite spesso in mano a queste persone, e che adesso sono direttori di organi politici, per esempio di un settimanale che in questi giorni pubblica, proprio in questa settimana pubblica la testimonianza di un pentito di mafia che dice che Orlando sarebbe legato a un mafioso. Ecco, questo personaggio è stato più accorto di Pecorelli, adesso ha un ottimo stipendio, forse diventerà deputato, e così tanti giornalisti, ma proprio tantissimi, sono assurti a posti di alta responsabilità giornalistica. Lui tutto sommato faceva, sì, gli prendeva i 30 milioni per quella copertina, così, però aveva anche un gusto un po' da anziano di, come dire, tradire il mandante e di mettere in imbarazzo, strabiliare esattamente, e di mettere in imbarazzo pubblicando queste notizie. Ecco, sulla base solo della valutazione che io faccio di Pecorelli, dopo averlo abbastanza letto e studiato, io sono portato a dire se lui ha dato delle informazioni così precise, falsa, la cosa non può essere, però non ho altre informazioni personali specifiche. Allora rispondo agli altri o
altre domande? Sì. Io avevo una domandina breve.
Altre domande che avevano
attenzione. No, io comincio con dopo rispondo alle domande. La descrizione che hai fatto tu della logica di funzionamento di questo sistema a me ricorda molto le consuete logiche del potere. Io vivo in un'azienda, nell'azienda si creano in piccolo delle strutture di questo genere, delle piccole cordate, delle piccole famiglie. Immagino alla RAI, io sto alla Banca d'Italia, ho deputate, eccetera, eccetera. E quindi sono anch'io più dell'idea di Fabrizio che non sono tanto le foglie, è proprio il modo di agire del potere che qui trova un livello raffinatissimo e pericolosissimo. Venne qui da noi a parlare Francuccio Gesualdi, che ha scritto le lettere a un consumatore del nord, e parlava delle multinazionali che sono tanto care a Cesare, e lui disse sono dei giganti ma hanno i piedi d'argilla, cioè i piedi d'argilla sono i consumatori che possono, se sono in grado di farlo, rifiutare in qualche modo il consumo, diminuire il consumo, e quindi queste strutture cominciano ad avere qualche problema.
questi giganti che tu hai descritto, anche per darci uno stimolo positivo, hanno qualche punto debole, hanno qualche piede d'argilla che noi comuni cittadini possiamo in qualche modo muovere, certo. Questo piede, mettere avanti?
Benissimo. Allora comincio. Credo che molte possano essere anche connesse, perché rispondendo alla prima persona che era giustamente sconvolta e quindi diceva questo è un discorso disperante se tutto avveniva altrove, ma allora noi che ci stiamo a fare, che abbiamo l'impegno che... Ecco, io direi che anzitutto non è vero che tutto è andato come loro volevano, a cominciare dal primo evento. E qui bisogna ricordare che la strage di Piazza Fontana doveva essere archiviata come una strage anarchica, con alcune persone all'ergastolo, principalmente Valpreda, poi si sarebbe trovato il modo per far uscire Merlino dopo qualche anno. Comunque sugli anarchici in particolare, sulla sinistra tutta, doveva pesare questo enorme macigno di una strage. Una strage che nell'immaginario collettivo aveva un suo terreno, perché c'è la strage del Diana durante gli anni del fascismo, ma anche sulla strage del Diana esistono alcuni dubbi. E poi esistono i regicidi, quelli sì, degli anarchici, che però sono una cosa diversa, perché per quanto giustamente nessuno di noi condivida un regicidio o comunque un delitto politico, comunque fanno parte di una logica diversa, quella di uccidere il rappresentante del potere nel momento in cui uno valuta che non ci sono altri mezzi per eliminarlo. Parentesi, avete notato che nel secolo scorso, nei secoli scorsi, i delitti politici erano sempre opera di forze del progresso, o comunque che loro si auto collocavano nel settore del progressismo, che comunque si contrapponevano a delle forze tiranniche o ritenute tiranniche. Comunque era comunque un delitto che veniva, tra virgolette, alla così brutalmente, da sinistra, dalla forza di sinistra. In questo secolo John Kennedy, Robert Kennedy, Luther King, Sadat, Olaf Palme, Moro, Moro non lo vediamo perché è un discorso troppo lungo, ma Olaf Palme, Hammarskjöld, non parliamo di questo, sono tutti delitti commessi da forze oscure verso uomini del potere che non conducevano quella politica che tutti gli altri uomini del potere hanno condotto. Quindi sono stati dei delitti condotti allorché le forze del potere si sono accorte, le forze occulte, il potere invisibile, diciamo, si è accorto che era andato al potere un uomo sbagliato, un uomo che stava facendo una politica che non era, come dire, coerente con quelle del resto del potere politico. Questa è una caratteristica di questo cinquantennio e mi sembra molto allarmante e molto qualificante questo cinquantennio. Torniamo però, ecco, non tutto è andato sempre come loro volevano. Il caso di Valpreda è il primo, ma anche tante altre indagini giudiziarie, l'impegno politico, diciamo anche i fatti connessi con la loggia di Gelli. È vero che comunque poi in questi anni alcune delle dei postulati del piano di rinascita democratica sono stati purtroppo attuati e che altri sono stati comunque portati avanti da forze politiche, mettere il pubblico ministero sotto il controllo politico, dissolvere la RAI nelle private, insomma alcune cose. Però non sempre, non tutto ha sempre funzionato come loro volevano. A volte hanno dovuto far ricorso ad un diverso tipo di strategia, hanno dovuto cambiare strategia perché la prima non pagava e non aveva reso i suoi portato i suoi effetti. Io credo che noi abbiamo due armi, una è quella della informazione, perché io credo che nel momento in cui noi conosciamo queste cose siamo anche vaccinati per giudicare, e in questo senso il pericolo peggiore è quando si stabilisce, ecco, è la fase che abbiamo attraversato un po' negli anni Ottanta. La stampa, perché magari era controllata da alcune forze economiche, l'opinione pubblica perché era comunque distratta da altre cose. Quella è la fase pericolosa nella quale altri disegni possono sorgere.